Sì, oggi parleremo del tema state saldi nella fede come incoraggiamento. Possono esserci molte situazioni nella nostra vita, no, che possono far vacillare la nostra fede, come quando ci troviamo in mezzo di una tempesta di neve dove non vedi più dove stai andando, ma che devi andare avanti, devi avere la forza per andare avanti passo dopo passo. Possono esserci delle situazioni più o meno estreme, più o meno difficili nella nostra vita, che ci portano a dubitare di noi stessi, della nostra fede, di Dio, del suo amore, che ci turbano, che ci mettono in discussione, che mettono in discussione la nostra identità, che alla fine arriviamo a non sapere neanche più bene chi siamo davanti a Dio. Noi sappiamo che i Tessalonicesi erano turbati perché temevano che la fine del mondo fosse già arrivata e che Dio in un qualche modo li avesse dimenticati. Questa era la loro paura, questa era la loro preoccupazione. E questa loro preoccupazione era abbastanza grande. Loro avevano veramente una forte paura che li bloccava, li frenava. Non riuscivano più a lavorare, non riuscivano più a dedicarsi alla loro vita quotidiana, non volevano più farlo. Ma la soluzione che Paolo presentò loro può essere d'aiuto anche a noi, nelle nostre difficoltà, nelle nostre sfide. Forse vi ricordate come nella prima parte del capitolo 2 della seconda lettera ai Tessalonicesi Paolo aveva mostrato loro chiaramente che non è possibile che Cristo fosse già tornato. Ha detto non è possibile, ha detto, perché ci sono tante cose che devono ancora avvenire prima del suo ritorno. Lui, Paolo, aveva spiegato loro che per la Chiesa e per il mondo sarebbero dovute succedere ancora tante brutte cose prima del ritorno di Cristo. In sostanza disse loro: cari fratelli miei, vi state preoccupando, ma in realtà tutto quello che avete visto e vissuto finora, tutte le vostre preoccupazioni, tutte le persecuzioni, tutto questo non è ancora nulla, perché le cose peggioreranno ancora di tanto. Quindi mettetevi il cuore in pace. Ciò che avverrà negli ultimi tempi va oltre ogni vostra immaginazione. Wow, che bello incoraggiamento, no? Cioè, se vi dicessi questo, no? Sei malato, dico, non preoccuparti, tanto andrà peggio, devono arrivare ancora delle cose molto peggiori di quelle che stai vivendo adesso, quindi stai tranquillo. No, insomma, non è proprio un grande incoraggiamento, ma questo Paolo lo ha usato per mostrar loro la verità, per mostrar loro chiaramente che quello che loro credevano in quel momento non era giusto, cioè che Cristo non era già tornato, la fine del mondo non era ancora arrivata. Ma il capitolo non finisce qui, e questo è il bello, perché Paolo non aveva ancora terminato le sue argomentazioni. Paolo continua alla fine del capitolo aggiungendo ulteriori elementi per incoraggiare la Chiesa. E la cosa interessante è che lo fa riportando quei giovani credenti a quelli che erano le verità fondamentali della fede cristiana. Loro erano credenti da poco, Paolo aveva già insegnato tutto loro, e ora Paolo li riporta indietro e dice: queste sono le verità sulle quali voi dovete rimanere saldi, a queste verità voi dovete aggrapparvi. Tra l'altro questa ultima parte del capitolo 2 è formulata come sotto forma di preghiera. Questa è una preghiera che Paolo fa per i Tessalonicesi, e attraverso questa preghiera lui li incoraggia e vuole oggi incoraggiare anche a noi. Quindi vediamo questa prima parte della preghiera, i versetti da 13 a 14. È Paolo che scrive: ma noi dobbiamo sempre ringraziare Dio per voi, fratelli amati dal Signore, perché Dio fin dal principio vi ha eletti a salvezza mediante la santificazione nello Spirito e la fede nella verità. A questo Egli vi ha pure chiamati per mezzo del nostro Vangelo, affinché otteniate la gloria del Signore nostro Gesù Cristo. Wow! in questi due versetti. Paolo riassume quelle che sono le verità fondamentali della fede cristiana. E queste verità, secondo Paolo, sono il motivo principale per cui noi non dobbiamo preoccuparci. Dice, noi ringraziamo per queste cose e per questi motivi voi non dovete preoccuparvi. La sua argomentazione è, in sostanza, dice, non preoccupatevi, quindi non preoccuparti, perché in Cristo siete amati, eletti, salvati, santificati e destinati alla gloria. Quindi è vero, sì, un giorno arriverà l'Anticristo, è vero, un giorno le cose andranno a rotoli, lui metterà il mondo sotto sopra. Ma voi non dovete preoccuparvi perché? Perché Dio vi ama e non si dimenticherà di voi. E queste parole che abbiamo qui all'inizio di questa preghiera, ovvero fratelli amati dal Signore, sono in totale contrasto con questo futuro buio e oscuro che Paolo ci ha dipinto nel primo capitolo, parlando dell'Anticristo e del destino che aspetta coloro che hanno seguito, che seguiranno questo Anticristo, che rifiutano Gesù Cristo. Infatti costoro saranno giudicati, dice Paolo. Invece coloro che seguono Cristo sono eletti a salvezza. Quindi ascolta bene queste verità, perché valgono anche per te oggi. Valgono anche per noi. Dio è un Dio che ti conosce in tutto e per tutto. A volte io mi soffermo a riflettere su questa verità. No, Dio mi conosce nel profondo del mio cuore. Non c'è nessuno che mi conosce come Lui. Ma ciò nonostante, Lui non ha mai smesso di amarmi. Dio ti conosce. Pensa che Dio conosce ogni tuo desiderio, Lui conosce ogni tuo pensiero, Lui conosce ogni tuo segreto più profondo, Lui ti conosce nel profondo della tua anima, conosce le tue paure, conosce ogni cosa, ogni momento della tua vita, ogni segreto più profondo e oscuro, eppure ciò nonostante non ha mai smesso di amarti. Non c'è nessuno su questa terra che possa conoscerti così profondamente, così come Lui ti conosce, e allo stesso tempo amarti così immensamente. Non esiste nessun altro sulla faccia della terra che possa fare questo per te. Se qualcuno ti ama, no? Ma non ti conosce profondamente, è poco soddisfacente, perché penserai sempre, ah, quando scoprirà il lato oscuro della mia vita, allora smetterà di amarmi. Quando conoscerà quanto io sono indegno del suo amore, allora smetterà di amarmi, allora mi volterà le spalle. E altrettanto, se qualcuno ti conosce, no? Perché magari è da tanti anni che ormai è in giro con te e ti conosce veramente, e a motivo di questo smette di amarti, beh, questo è decisamente poco soddisfacente. Ma ciò che noi tutti vogliamo è avere qualcuno nella nostra vita che ci conosca nel profondo del nostro essere e che ci ami con tutto il cuore, incondizionatamente. E vedo, alcuni sperano di trovare questo amore nel loro partner, no? Pensano, ah, quando mi sposerò, allora otterrò l'amore della mia vita, avrò finalmente una persona al mio fianco che mi amerà in tutto e per tutto. Ma chiunque di voi è sposato, allora io ti dico, non cercare questo tipo di amore nel tuo partner. E se ancora non sei sposato, non sperare che poi, quando troverai la persona giusta, allora ti sentirai amato profondamente. Può essere, in parte sì, ti amerà, lo spero con tutto il cuore, che il tuo marito, tua moglie ti ami veramente, ma non aspettarti che soddisfi tutto il tuo profondo bisogno di essere amato, perché questo è illusorio, e finirà col far scappare il tuo partner. Se tu ti aspetti questo dal tuo partner, lo farai scappare, o perlomeno ne resterai profondamente delusa. Noi non possiamo soddisfare questo bisogno in nessun altro modo nella nostra vita, neanche buttandoci nel lavoro, ricercando soddisfazione sul posto di lavoro, o dedicando tutta la nostra vita ai figli, o passando tempo con gli amici, no? Nulla di tutto ciò potrà soddisfare questo nostro bisogno di amore. Questo tipo di amore noi lo riceviamo solo e unicamente da Dio. Lui è l'unico che ci conosce a fondo, ma che ciò nonostante decide di amarci incondizionatamente. E la verità biblica è che questo amore scaturisce dal cuore di Dio. È indipendente da te, scaturisce dal cuore di Dio, ha inizio nel suo cuore, perché Dio sceglie di agire nei nostri confronti sulla base di ciò che la Bibbia chiama la grazia, ovvero dandoci ciò che noi non meritiamo, dandoci il suo amore che noi non meritiamo, e trattandoci con misericordia, ovvero non dandoci ciò che noi meriteremmo, ovvero il giudizio, la condanna. E la seconda verità qual è? La seconda verità che noi dobbiamo ricordare è che questo avviene perché Dio stesso ci ha eletti a salvezza. E quando è che Dio lo ha fatto? Paolo dice fin dal principio. Fin dal principio Dio ci ha eletti a salvezza. E questa è quella che è chiamata la dottrina dell'elezione, con la quale molti credenti fanno fatica, no? Molti fanno fatica a credere, ma perché Dio ha scelto, ha eletto certe persone a salvezza e altre no? Ma in realtà, anche se non arriveremo mai a capire a fondo questa dottrina o il perché di certe scelte da parte di Dio, Paolo ci presenta questa dottrina come motivo di incoraggiamento. Lo fa per incoraggiarci, per dirti: Dio ti ha scelto sin dal principio per essere suo figlio, per essere sua figlia. Dio ti ha scelto. Tu sei amato da Dio. Non hai fatto assolutamente nulla per meritarti il favore di Dio. E quindi non potrai fare nemmeno nulla per perdere questo privilegio. Ogni volta che io rifletto personalmente su questa verità biblica, l'effetto che questa verità biblica fa su di me è quella di umiliarmi profondamente, ma non in un senso negativo, non quello di schiacciarmi giù come se fossi un verme, no, ma di umiliarmi davanti a Dio, nel senso di dire: wow, io sono stato eletto da Dio a salvezza perché Lui lo ha voluto, perché Lui ha scelto questo per me, per la mia vita. E tutte queste dottrine sono importanti, è importante che noi le conosciamo e le facciamo nostre, queste verità bibliche, perché ci ricordano che non ci siamo salvati da soli. Dio ci ha scelti e quindi nella nostra vita cristiana non c'è posto per l'arroganza, non c'è posto per la superbia o per la presunzione. Io a volte mi chiedo, ma perché Dio ha scelto proprio me? O perché Dio ha scelto proprio te? Perché Dio ti ha scelto? Io non lo so. Sinceramente non ho nessuna idea di perché Dio ha scelto me o te. Ma questo mi rende profondamente grato. Perché io dico: Signore, wow, io non so perché tu mi hai scelto. Io non me lo sono meritato, ma grazie di tutto cuore. Grazie che posso essere tuo figlio. Sapete, a volte può capitare di avere dei dubbi. A volte ci sono quelle situazioni nella nostra vita dove dubitiamo dell'amore di Dio, dubitiamo che veramente siamo stati scelti da Dio per essere salvati. A volte è così anche che Satana, questo nemico di Dio che insinua queste menzogne nella nostra vita, arriva a farci credere alle sue menzogne, a farci perdere di vista che noi siamo veramente amati da Dio e che siamo stati eletti a salvezza. Ma se tu hai fede in Cristo come tuo Salvatore, allora sei amato da Dio. Allora sei un figlio eletto di Dio, allora sei una figlia eletta e amata da Dio. E non c'è nulla in questa vita che possa essere così terribile, così impossibile da affrontare o da essere sopportato se tu riesci a dire: sì, io sono un figlio di Dio amato, io sono una figlia di Dio amata, io sono stato eletto da Dio a salvezza. Questa verità ti permetterà di affrontare qualsiasi sfida che si presenterà nella tua vita. E la terza verità che Paolo ci presenta è che noi siamo stati salvati, siamo stati eletti da Dio, ma che ora Dio desidera anche renderci sempre più degni di questa salvezza. Desidera trasformarci in modo che noi possiamo anche vivere e comportarci in modo da essere degni di questo amore di Dio, e lo fa mediante la santificazione nello Spirito. E questo è un riferimento all'azione, all'agire dello Spirito Santo nella nostra vita. Se noi non gli opponiamo resistenza, se tu non opponi resistenza allo Spirito Santo, al suo agire nella tua vita, allora lui che cosa fa? Ti riempie, ti guida, ti mostra la via, ti insegna la parola di Dio, la verità, e anche ti trasforma. Perché non può esserci salvezza senza santificazione. Fa parte della scelta che Dio ha fatto prendendoti come suo figlio, come sua figlia, questa crescita. Paolo ti sta dunque dicendo: se tu vedi che lo Spirito Santo ti sta trasformando, che ti sta aiutando a riconoscere il peccato nella tua vita, che ti dà la forza per confessarlo, per riconoscerlo, per combatterlo e per abbandonarlo, se lui ti sostiene nel seguire la volontà di Dio, allora puoi stare tranquillo. Allora puoi stare tranquillo che Dio sta agendo nella tua vita. E qui naturalmente richiesta la nostra collaborazione, nel senso che dobbiamo sempre di nuovo permettere allo Spirito Santo di fare tutto questo, che dobbiamo sempre di nuovo dire: Spirito Santo, ti prego, agisci nella mia vita, io ti apro il mio cuore, ti prego, prendi tu in mano la mia vita, guidami tu, trasformami tu come solo tu sai fare, mostrami tu dove c'è del peccato nella mia vita, dove c'è qualcosa di sbagliato, ti prego, agisci tu nella mia vita. E poi sarà Dio a fare tutto questo. E così arriviamo alla quarta verità che Paolo ci mostra, e questa quarta verità è che noi siamo salvati mediante la fede nella verità. Questo è ciò che noi potremmo chiamare la parte umana della salvezza, ovvero la nostra risposta a tutto quello che Dio ha già fatto e fa per noi nella nostra vita. Noi rispondiamo a Dio riponendo la nostra fede in Lui, dicendo: sì, io credo in tutto quello che Cristo ha fatto per me morendo in croce. Sì, io credo che Dio vuole guidarmi, io voglio affidare a Lui la mia vita. Questa è la fede nel Vangelo di Dio. Senza amore per la verità, quindi senza un desiderio da parte nostra di scoprirla e di capire che cosa Dio ha da dirmi nella mia vita giorno dopo giorno, non può esserci salvezza, perché questo fa parte della vita con Dio. A volte sento questo esempio, no? C'è qualcuno che dice giustamente, no, che il ladrone appeso sulla croce accanto a Gesù, lui non ha fatto nulla, non ha dato nessuna dimostrazione della sua fede nella sua vita, non ne ha avuto l'occasione, quindi è stato salvato unicamente per fede. E questo è vero, come abbiamo visto prima, noi siamo salvati per fede, ma anche se questo brigante, per un miracolo, Gesù lo avesse fatto scendere di nuovo dalla croce, nei giorni, nelle settimane, nei mesi, negli anni seguenti, anche lui avrebbe dovuto iniziare a riporre tutta la sua fiducia nella parola di Dio, a permettere allo Spirito Santo di trasformare la sua vita. E questo vale per ognuno di noi. Siamo salvati per grazia, per fede, ma anche riponendo la nostra fede, la nostra fiducia in tutto quello che Dio ci insegna. E tutto questo ci riporta all'obiettivo finale di tutto questo, no? Perché tutto questo ha uno scopo, ha un obiettivo, e questo obiettivo è quello che Paolo ci presenta qui come quella cosa che ci permette di relativizzare tutto il male che c'è nel mondo, tutto il male che può succedere, che può accadere nella nostra vita, ed è quello che deve, tutto quello che deve accadere, no, prima del ritorno di Cristo. E Paolo ci dice che lo scopo è affinché otteniate la gloria del Signore nostro Gesù Cristo. Questo è l'obiettivo finale. Paolo afferma che Dio ci ha eletti a salvezza mediante la santificazione nello Spirito affinché otteniate la gloria nel Signore nostro Gesù Cristo. E tra l'altro i teologi riassumono queste tre frasi della salvezza con tre espressioni: giustificazione, santificazione e glorificazione. Queste sono le tre fasi della salvezza. La giustificazione, che è ciò che Dio fa per noi, la santificazione, quel processo dove noi partecipiamo con Dio nel suo agire in noi, e tutto questo ci porta alla glorificazione in Cristo nella nostra vita. Cristo un giorno tornerà nella sua immensa gloria e noi saremo resi partecipi di questa sua gloria. Noi un giorno otterremo nuovi corpi gloriosi, perfetti, senza macchia, senza peccato, incorruttibili, senza difetti. Cristo regnerà in un regno perfetto e glorioso e noi parteciperemo a questa sua gloria. Noi saremo partecipi della gloria di Dio in Cristo. Quindi l'obiettivo della nostra salvezza è la glorificazione di Cristo e in Cristo, di noi in Cristo. Ciò che inizia con la salvezza terminerà con la gloria. E perché ora Paolo ripete tutte queste verità, no? Lui le aveva insegnate, anche noi le conosciamo, le abbiamo imparate, le conosciamo. Perché lui le ripete nella sua preghiera per i Tessalonicesi? Lui lo fa per confortare, incoraggiare e rafforzare il cuore di quei credenti. E queste stesse parole sono pensate anche per incoraggiare noi. Dio ci ama, ci ha scelti, ci ha santificati, ci ha chiamati per mezzo del Vangelo, ci ha dato il suo Santo Spirito, ci ha resi suoi figli e un giorno noi otterremo la gloria di Cristo. E Paolo dice: aggrappati a queste verità, tieniti saldo a queste verità e permetti alla tua anima di riposare in esse, nel mezzo di tutto il caos che ti circonda, di tutto quello che va storto, che va a rotoli nella tua vita e nel mondo. Aggrappati a queste verità e riposa in esse. Paolo continua la sua preghiera dicendo: così dunque, fratelli, state saldi e ritenete gli insegnamenti che vi abbiamo trasmessi sia con la parola sia con una nostra lettera. Una volta ho letto un articolo che ho trovato in un blog dal titolo «C'è sicurezza nella vita?», nel quale l'autore afferma che tutte le sicurezze che noi pensiamo di avere nella nostra vita in realtà non sono che sicurezze illusorie. Lui giunge alla conclusione che l'unica cosa sicura è la morte. Fin qua possiamo anche essere d'accordo, no? E che quindi, se analizzassimo bene tutte le nostre paure che abbiamo nella vita, ci renderemmo conto che le sicurezze che cerchiamo non servono ad altro che a toglierci la paura di fronte all'incertezza del futuro. E poi però va avanti dicendo: la soluzione, secondo l'autore, consiste nel trovare il giusto equilibrio in noi stessi, affrontando e poi superando queste paure. E l'autore dice anche che se sapessimo che cosa ci aspetta dopo la morte, allora svanirebbe anche quella paura. Ma noi sappiamo che la Bibbia ci dà una chiara risposta di che cosa accade dopo la morte. Noi lo sappiamo, non è un segreto, non è qualcosa di misterioso. Infatti l'Apostolo Paolo, verso la fine del capitolo 1, ci ricorda che quando Cristo tornerà, lo farà in un fuoco fiammeggiante per far vendetta di coloro che non conoscono Dio e di coloro che non ubbidiscono al Vangelo del nostro Signore Gesù. Essi saranno puniti di eterna rovina, respinti dalla presenza del Signore e dalla gloria della sua potenza. Quindi dopo la morte ci sarà il giudizio. E verso la fine del capitolo 2 Paolo scrive che questa fine spetterà a coloro che non hanno aperto il cuore all'amore della verità per essere salvati. Ma dopo aver detto tutto ciò, Paolo ci ricorda anche che noi che crediamo possiamo stare saldi e non essere turbati. Per questo Paolo ci esorta dicendo di stare saldi e di ritenere gli insegnamenti che vi abbiamo trasmessi. Paolo ci esorta letteralmente ad aggrapparci a queste verità, alle verità di Dio, alla verità di Dio, alla parola di Dio, perché da essa dipende la buona riuscita della nostra vita. Di qualunque natura siano i tuoi problemi, affrontali con la parola di Dio in mano. Questo non vuol dire che i tuoi problemi poi si dissolveranno nel nulla, che non ci saranno più sfide o difficoltà nella tua vita. Può volerci anche del tempo, può significare che dovrai crescere in quanto a maturità spirituale, ovvero per poter riconoscere Dio nel mezzo di ogni tuo problema, di ogni tua sfida. Ma se continui ad esporti alla parola di Dio, essa trasformerà le tue abitudini, influenzerà le tue azioni, portandoti anche ad affrontare più serenamente qualsiasi tipo di avversità. E Paolo termina questa sua preghiera dicendo nei versetti 16 e 17: «Ora lo stesso Signore nostro, Gesù Cristo, e Dio nostro Padre, che ci ha amati e ci ha dato per la sua grazia una consolazione eterna e una buona speranza, consoli i vostri cuori e vi confermi in ogni opera buona e in ogni buona parola». Paolo era ben consapevole che i Tessalonicesi stavano mettendo in dubbio la loro capacità di stare saldi, di tenersi aggrappati a queste verità, alla parola di Dio. E sinceramente anche io mi rendo conto di come di fronte a questa esortazione a stare saldo nella fede e a tenermi aggrappato a queste verità, anche io sono spesso più che mancante. Quante volte non riesco a farlo, non ho le forze per farlo. È così facile lasciarci sviare dalle menzogne del diavolo. Ma Paolo vuole che noi volgiamo il nostro sguardo via dalle nostre debolezze, via dalle nostre mancanze, verso ciò che Dio ha fatto e fa per noi. Lui sa che noi siamo deboli, sa che la nostra fede non è poi così forte, ma per questo Paolo prega, esprime questo desiderio pregando, dicendo che Dio stesso vi consoli, che sia Lui a confortarvi e che noi possiamo volgere il nostro sguardo via dalle nostre preoccupazioni verso Cristo, verso Dio, verso colui che ci ha amati, verso colui che ci dà una certezza eterna di essere salvati e che ci ha dato una speranza che va oltre la morte, che permettiamo a Lui di consolare i nostri cuori. Se guardiamo attentamente in tutto questo capitolo, che è abbastanza oscuro, che è abbastanza difficile da accettare per tutto quello che Paolo ci descrive, vediamo come Cristo è al centro. Cristo ha tutto sotto controllo. Lui è quello che è in netto contrasto con l'anticristo. È colui che con il suo sacrificio alla croce ha già suggellato la fine eterna di Satana. L'amore di Dio per noi si è dimostrato nell'aver mandato suo figlio Gesù Cristo, nell'averlo sacrificato per salvarci. Ricordandoci ciò che Dio ha già fatto per noi, Paolo che cosa fa? Paolo ci riporta alle basi del Vangelo, alle verità fondamentali, a Dio che ama il mondo al punto da sacrificare suo figlio per noi. E in questo suo amore Dio ci consola. Paolo ci ricorda che Dio è per noi come un fedele compagno di viaggio che con amore che cosa fa? Ci incoraggia. Lui calma, tranquillizza la nostra anima quando siamo turbati o scoraggiati o quando siamo sotto pressione da tutto quello che avviene attorno a noi o dall'essere tentati di abbandonare la nostra fiducia in Dio. Paolo ci ricorda che non siamo soli a lottare, che Cristo è lì come il grande Signore, il sommo sacerdote che ci guida, che va avanti e che ci indica la strada da seguire. E poi, nel suo amore, Dio ci dà speranza. Paolo ci ricorda quella certezza che abbiamo ricevuto nel momento che abbiamo dato la nostra vita nelle mani di Dio. L'assoluta certezza di aver ricevuto la vita eterna per grazia come un dono immeritato. La speranza nel fatto che Cristo ha sconfitto la morte e il peccato. La speranza nel fatto che Cristo regna in eterno come re dei re, come Signore dei signori. Quindi la preghiera di Paolo è che Dio ci confermi in ogni opera buona e in ogni buona parola. È la preghiera che Dio stesso ci dia l'impulso e la forza necessaria per trasmettere a nostra volta ad altri ciò che abbiamo imparato e che ciò che noi diciamo corrisponda con le nostre azioni. Quindi Paolo desidera che Dio ci dia le forze per trasmettere quello che noi crediamo e che possiamo vivere così che quello che diciamo corrisponda con le nostre azioni. Ed è per questo che dobbiamo pregare anche noi, gli uni per gli altri, per la nostra Chiesa, affinché Dio ci conforti e ci confermi in ciò che facciamo per essere Suoi testimoni nel mondo. Perché una vita dedicata a Dio porterà sempre frutto eterno. Questo sarà il risultato automatico di una vita dedicata a Dio, porterà frutto eterno, non perché noi ci sforziamo a produrlo, bensì perché la gioia del sapere che siamo amati, eletti, santificati, salvati e destinati ad ottenere la gloria di Cristo è moltiplicata se noi la condividiamo con altri. Amen. Preghiamo. Signore, io ti ringrazio per questa potente consolazione, questo conforto che abbiamo ricevuto da queste parole di Paolo. Ti ringrazio per queste verità fondamentali nella nostra vita, alle quali noi ora possiamo aggrapparci, possiamo sapere che siamo amati, che siamo stati scelti da te per essere tuoi figli, che tu desideri operare nella nostra vita, santificandoci. Tu ci dai le forze per tenerci aggrappati a queste verità, per poterle vivere nella nostra vita, che un giorno noi saremo resi partecipi della tua gloria. Ah, Signore, che bello pensare che un giorno saremo con te, alla tua presenza, e la tua gloria risplenderà su di noi, noi saremo ripieni della tua gloria, non ci sarà più peccato, non ci sarà più dolore, ma noi potremo servirti in tutto e per tutto, così, Signore, come già ora cerchiamo di farlo. Quindi dacci le forze per farlo già qui e adesso. Consola e conforta ogni mio fratello, ogni mia sorella che ne ha bisogno in questo momento. Dacci le forze, Signore, per guardare a te e non solo ai nostri problemi. Nel nome di Cristo Gesù, nostro Signore e Salvatore. Amen. Amen.